Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. Terza puntata.
Scomparso Titta, l'antica pigrizia di Giorgina si era fatta decisamente lagrimante. I figli le stavano intorno sgomenti, eccitati, e le chiedevano forse le parole che i ragazzi si attendono dalle madri per rinviare l'angoscia del problema della morte. Ma Giorgina non faceva che piangere e levare le braccia in alto, come per indicare con le lacrime e con quel gesto i termini estremi del suo dolore e l'unica fonte ultraterrena di consolazione. Il presidente, che alla morte del figlio era già da qualche anno in pensione e aveva preso abitudini di pacifico ozio, fu colpito in modo imprevisto da quella improvvisa sciagura. Taceva o declamava la sua terribile pena. Dopo la morte di Titta, il sostituto, le segretarie, i clienti più ragguardevoli avevano fatto il tentativo di rivolgersi a lui per mettere in ordine gli affari in sospeso. Ma si erano trovati di fronte a una incoerenza lampeggiante e a una recitazione clamorosa del dolore paterno e finirono col rivolgersi a Laura per avere indicazioni, suggerimenti per sistemare gli affari del defunto. Si trattò di una impresa difficile. Laura fu costretta a immergersi in un labirinto di affari intricati di cui non aveva alcuna notizia precedente, a considerare con freddezza le insidie che le venivano tese a ogni passo e a prendere rapide e assennate decisioni che riducessero al minimo le perdite. Dopo lunghe trattative, lo studio fu ceduto e ne fu ricavata una somma che bastò appena a coprire le spese della malattia e a pagare qualche debito che la cognata aveva con sarte e pellicciaie. Gli orfani di Titta non ereditavano nulla al di fuori della casa di Calena e qualche podere. La pensione del presidente rappresentava la miseria per la famiglia che si era improvvisamente accresciuta di 5 membri. Laura comprese che sarebbe stato impossibile continuare a vivere a Napoli. Per il momento non rimaneva altra possibilità che il ritorno in provincia. Bisognava far riattare la vecchia casa, occuparsi di quelle poche terre, tentare di tirar su quei ragazzi con la speranza che, cresciuti, potessero provvedere a loro stessi. Laura aveva fatto il tentativo di scuotere il padre e la cognata dal loro torpore, ma Giorgina e il vecchio, stranamente, si erano comportati allo stesso modo. Erano entrati in una sorta di taciturna, puerile rivolta. Si rifiutavano di andare a tavola, di vedere gente. Non uscivano dalle loro camere, come se il tentativo di riportarli nella vita ordinaria fosse una offesa al loro grande dolore. Laura incominciò a non chiedere pareri per la sua azione. Decise e diede ordini. Ebbe la sorpresa di vedere che tutti si adattavano al suo governo, non solo senza rivolte, ma con docile acquiescenza. I ragazzi più grandi, Gianfilippo, Matilde e Amalia, incominciarono a temerla. Masino si legò a lei con un attaccamento carnale. In quei tempi usciva di casa solamente per le faccende della famiglia. Gli amici che, qualche settimana dopo il lutto, avevano tentato di riportarla al solito modo di vita, si erano allontanati. Durante gli ultimi anni che aveva abitato a Napoli e durante un lungo periodo in cui il padre era stato a Roma in missione al ministero, Laura aveva frequentato concerti o riunioni private di musicisti e aveva incontrato pittori, giornalisti, gente dell'aristocrazia, scrittori. Ora, nella monotona vita di Calena, ritornandole i ricordi del recente passato, tutti gli interessi mentali che erano probabilmente fittizi, i controllati impulsi dei sensi si rivestivano nell'immaginazione di allettanti colori. Per qualche tempo aveva continuato a dare notizie di sé a un giovane maestro, Michele Romano, che era uno dei suoi amici napoletani. descriveva per lui la sua nuova vita, gli parlava delle sue tristezze, dei malinconici propositi per l'avvenire. Ma via via, quel colloquio fatto da lontano, senza l'alimento di rinnovate sensazioni, veniva facendosi stentato. Laura diradò le sue lettere. Dopo qualche mese, la sua solitudine interiore sarà fatta completa. Durante un suo lungo periodo di permanenza a Calena, Enrico era stato spesso in casa del presidente. Vi era attratto dalle luci cilestrine e tenere degli occhi di Laura, dal candore intenso della pelle, del collo e del viso, dalla vita segreta dei muscoli velati dalle tetre stoffe. Gli era nato nell'animo un misto di fantasie lascive e gentili che non si trovava dentro dagli anni lontani della giovinezza. L'immagine di Laura entrava in tutti i suoi pensieri e si mescolava a quella di Clelia, della serva Elettra e delle innumerevoli donne incontrate in tante città, tutte complici dei suoi capricci. Immaginazioni queste che Enrico svolgeva non senza compiacenza, scambiando quella avidità elementare dei sensi per una manifestazione di vigore indomabile del temperamento. Dopo era partito per Napoli e c'era rimasto 15 giorni. La sua gita, come al solito, aveva avuto per pretesto gli affari, ma il tentativo di contrarre un nuovo mutuo ipotecario era fallito. Aveva ottenuto soltanto la promessa dell'invio di un perito che potesse giudicare della sua consistenza patrimoniale. Tornato senza denaro, Enrico aveva fatto vendere dal notaio Saraceni uno dei tanti pezzi di terra che possedeva nell'agro e aveva fatto propositi, che gli parevano fermissimi, di raccoglimento e di economia. Laura, saputo del suo ritorno, aveva deciso di andargli a fare visita. Arrivata allo spiazzo davanti a casa Cannavale, due gruppi di giovani operai che chiacchieravano oziando si sciolsero e fecero ala al suo passaggio. La signorina Clelia, udito il latrato dei cani, s'era affacciata nel cortile e aveva chiamato Elettra, che era in cucina. Elettra, Aurelia, la cuoca raggiunsero la signorina, spostarono le tendine del corridoio e videro Laura che attraversava il cortile. La signorina Clelia disse allarmata: «Bisognerà avvertire l'avvocato. Elettra, dovresti andare tu».
«Io così, vado così, signorina», disse Elettra. E con un rapido gesto della mano mostrò i capelli spettinati, poi prese le cocche del grembiule bisunto e le sventolò, non senza una certa stizza, sotto gli occhi della signorina Clelia. «Già, già, vado io. Devo andare io», disse Clelia.
Da quando la famiglia De Martis era a Calena, Clelia s'era proposta almeno 10 volte di rendere visita a quei lontani parenti, ma non ne aveva mai trovato il coraggio. Quella mattina, oltre l'imbarazzo per essere costretta a incontrare Laura, Clelia sentiva anche una grave inquietudine per l'umore di Enrico. L'avvocato aveva empito la casa di urla per futili motivi. E Clelia ed Elettra avevano camminato per camere e corridoi in punta di piedi. La cuoca maneggiava i piatti con cautela, come se si trattasse di oggetti arroventati. La voce rabbiosa di Enrico colpiva le donne come nerbate. Nell'andatura di Clelia e di Elettra c'era da alcune ore qualche cosa di rattratto. Clelia era tornata circospetta, monacale, trepidante. Ma all'arrivo di Laura la sua esitazione non poteva durare. Si avviò nei corridoi con una serie di piccoli salti legati, senza grazia, come quelli di un passero ferito, e riuscì a raggiungerla sul pianerottolo. Voleva salutarla con una frase cordiale e invece le venne un inchino cerimonioso, freddo, umilissimo. Laura si arrestò un momento a guardarla. Poi le andò incontro e le disse: «Buongiorno, Clelia». Le si fece vicino e l'abbracciò con amabilità convenzionale. Clelia sentì sulle guance il contatto fuggevole delle labbra umide, il profumo, il calore del corpo con invincibile repulsione. Disse scostandosi, facendo ancora un inchino, balbettando: «Io avrei dovuto, quel povero Giambattista, credi pure il mio dolore, io e lui nella nostra infanzia, ragazzo delicato, non puoi immaginare, eppure…» Qui si arrestò, volse gli occhi al cielo e incominciò a piangere con singhiozzi repressi. Cercava con la destra il fazzoletto che ordinariamente portava infilato nella manica. Non trovandolo, si passò le mani sugli occhi con un gesto desolato e stizzoso. Laura le si era accostata e le batteva una mano sulla spalla con fraterna protezione. «Tu vuoi vedere Enrico?» disse Clelia. «È di là con Barberi». Anche lui, povero Enrico, quando seppe, e levò di nuovo lo sguardo al cielo. Poi, avendo visto gli occhi di Laura riempirsi di lacrime, disse con impeto: «Oh, questo no, no, questo no!» E con un gesto improvviso le prese la mano e gliela baciò due o tre volte, devotamente. All'annunzio della visita in attesa, Enrico ebbe un sorriso di vanitoso compiacimento. Il professor Barberi, che parlottava sfogliando nervosamente un mucchio di carte, fece un balzo di terrore e cercò il cappello e il bastone. Annaspò a destra e a sinistra, fece rovesciare una pila di libri e un paralume. Laura, entrando, lo trovò in ginocchio sul pavimento, che razzolava per raccogliere carte e libri con gesti disordinati e furiosi, con la zazzera grigia sugli occhi. Enrico lo aiutò a rimettersi in piedi. Il professore strinse la mano che Laura gli porgeva e disse: «Io ho già avuto l'onore. La signorina non si ricorderà di me. Sono passato per una visita doverosa. La signorina in quella circostanza avrà visto tanta gente». Si passava la mano sulla zazzera e gesticolava di soppiatto, tentando di far comprendere all'amico la necessità di andarsene. Aveva la speranza che Enrico capisse che da un momento all'altro poteva arrivare suo figlio e lanciare il suo solito grido. Enrico, sulle prime, non capì, ma dopo aver afferrato il senso di quel gesticolare, non seppe però decidere nulla. Laura chiacchierava con spigliata rapidità, rivolgendosi all'uno o all'altro degli interlocutori. Il professor Barberi si avvicinava alla finestra, guardava nella strada e, vedendola deserta, trovava un attimo di apparente calma. Discorreva con ostentata disinvoltura, affastellando le parole, ma faceva qualche passetto verso la porta, avendo deciso di andarsene non appena una pausa del discorso gliene avesse offerta l'opportunità. All'improvviso, dalla strada, si udì il grido squillante di Ettore: «Papà! I soldi!» Il professore si portò con un gesto automatico, puerile, le mani alle orecchie, poi fece un balzo, chiuse la finestra, afferrò il cappello, infilò l'uscio e sparì. «Ha sei figli», disse Enrico quando Barberi fu andato via. «Viene da me per avere dei piccoli prestiti, ma non avrebbe mai il coraggio di chiederli se non venisse il figlio sotto le finestre a reclamare il denaro per la spesa quotidiana». «Ma tu avevi immaginato anche oggi la ragione della sua visita. Potevi evitargli quella tortura». «Certo, l'avevo immaginato. Ma non potevo mettergli in mano il denaro così, senza che me lo chiedesse. Non sarebbe più tornato. Tu sei arrivata in un cattivo momento». Laura disse: «Sei molto buono con tutti, tu». Poi si alzò per osservare da vicino un mobile del salotto. «Questo è bello», disse passando la sua lunga mano sugli intarsi. «Era dei Sant'Elia. È stato comprato tanti anni fa». «Anche il feudo del Sacramento era dei Sant'Elia?» «No, apparteneva alla cattedrale di Calena e in parte alla parrocchia di Morutri. Lo comprò in un esproprio il nonno, nel 67.
Non sono mai stata a Morutri, disse Laura guardandolo a lungo negli occhi. Mi piacerebbe di andare a Morutri una volta.
Enrico rispose con allegrissimo tono. Possiamo andarci quando vuoi. C'è della strada da fare a piedi o a cavallo. O bisogna fare il giro in treno fino alla stazione di Pescopulciano e poi un tratto in automobile o in biroccio. Si può andare. Devi venire. Andiamo insieme. Sono belle giornate queste. Mi farebbe piacere accompagnarti.
Davvero?
Davvero molto piacere. Enrico parlava con tono leggermente eccitato. Quel gioco di sguardi maliziosi, di sorrisi, quel linguaggio femminile in apparenza allusivo avevano messo in moto la sua fantasia, che incominciava a sentire dei sottintesi più precisi di quello che non fosse lecito immaginare. Laura gli aveva teso entrambe le mani, rovesciando la testa e il busto. «Va bene, va bene».
Il viso di Enrico a un tratto si era fatto teso. Laura sentiva la stretta delle sue mani farsi sempre più tenace ed ebbe paura che Enrico potesse avere un gesto villano che avrebbe reso difficili i loro rapporti futuri.
In quel momento entrò Clelia, preceduta da Elettra, che portava un vassoio carico di bottiglie e di bicchieri. Enrico si volse di scatto. Clelia guardò suo cugino con occhi dilatati dalla paura. A casa Laura era attesa dal vario concerto delle voci familiari, il frignare di Masino, le sfuriate del padre, il lamento della cognata che dichiarava che non avrebbe più a lungo sopportato quella vita, la stizzosa rivolta delle giovani serbe che minacciavano di piantare tutto e filarsela. Andò in camera a cambiarsi, non aveva avuto il coraggio di soffermarsi a ristabilire l'ordine. Aveva bisogno di qualche attimo di raccoglimento. Più tardi, nel pomeriggio, mentre era in camera e tentava di leggere i giornali, era entrato suo padre, le si era seduto accanto e le aveva detto: «Ho deciso di rimettermi a lavorare. Ci sono tanti giovani a Calena che devono tentare l'appello e la Cassazione. Non hanno maestri adatti, uomini di esperienza e di dottrina. Me ne ha parlato Don Carlo Colonna ieri e mi ha detto che penserà lui a metterne insieme 4 o 5. Si era arrestato un attimo e aveva aggiunto: «Mi servirà anche per distrarmi. Io ho bisogno di distrarmi». Laura fu contenta che suo padre fosse rientrato in un giro di pensieri più sereni, ma il presidente le ripeté 4 o 5 volte nella stessa giornata il medesimo discorso. Poi, verso sera, si irritò per aver visto Gianfilippo ridere e lo inseguì per casa armato di bastone, gridando che lo avrebbe ammazzato. Alla nuora, accorsa al fracasso, disse rabbioso: «Di chi è figlio quel lazzarone?» Giorgina lo guardò trasecolata, si portò le mani sugli occhi e fece: «Oh, oh», come se stesse per venir meno. Il vecchio, impressionato, si affrettò a sostenerla, la fece sedere su d'una poltrona e con un diluvio di parole affannate le chiese perdono per la sua domanda. Rimase per una mezz'ora accanto a Giorgina, dicendole delle frasi insolitamente affettuose. «Tu un giorno mi racconterai come ti sei incontrata con Titta e io ti dirò di quando era bambino. Sono cose che io solo so. Tra qualche tempo non ci saremo che io e te a pensare a lui. I figli lo dimenticheranno». Da quel giorno Laura vide spesso suo padre e Giorgina insieme a discorrere fitto, a bassa voce. Pareva che tra i due si fossero stabiliti rapporti molto affettuosi. Ma Laura non si curò di indagarne il motivo. Era completamente presa dalle preoccupazioni domestiche. Il presidente, quando aveva una giornata buona, andava a passeggio con il giudice Maselli e il dottor Bulgarella. Il giudice e il dottore rispondevano laconicamente alle enfatiche interlocuzioni del loro amico. Si contentavano di sorridere e ammiccare. I due vecchi, Quando erano insieme al circolo, si passavano i giornali con un rigo sottolineato da uno striscio dell'unghia aguzza e la sottolineatura riassumeva tutti i loro commenti. In 40 anni d'amicizia si erano detto tutto. Un sorriso o un cenno valeva a richiamare un giudizio, una serie di osservazioni. Il sorriso che facevano mentre ascoltavano il presidente era una sottolineatura con l'unghia. I tre vecchi si fermavano di tanto in tanto per riprendere fiato, per guardare il sole che calava nella gola del sellao e avrebbe fatto, quando fosse scomparso, emergere nettamente come due enormi zanne di un mostro sepolto le due punte rocciose delle Mainarde. «Laggiù, Morutri», disse il giudice Maselli. «A poco sole di pomeriggio», rispose come meditando il presidente. «Laggiù», aggiunse il giudice Maselli tendendo la mano, «quella macchia bianca, con quel cespo di cipressi, è il cimitero. Sta franando. Frana almeno da 15 anni. E i morti calano a valle». Qui il dottor Bulgarella fu preso come da una strana inquietudine. Sorrideva, ammiccava, prendeva per la manica il suo amico come volesse indurlo a dire qualche cosa di molto divertente. Il giudice Maselli, sulle prime, finse di non comprendere. Poi disse: «Ah, la storia dell'eredità del cadavere. Forse Emanuele non la conosce». Il presidente si arrestò. «L'eredità del cadavere? Non la so questa storia. Manco da Calena da tanti anni». «Beh, lui la sa», disse il giudice Maselli rivolgendosi a Bulgarella. «Ma ci si diverte sempre e forse vale la pena». Dunque, una delle ultime cause che feci quando ero giudice riguardava l'attribuzione di una corniola ed una catena appartenente a un cadavere che era andato a finire nel campo di un contadino. Costui aveva riseppellito la morta dopo essersi appropriato degli oggetti. I parenti, saputo del ritrovamento, pretendevano la restituzione della corniola e della catena. In udienza, don Carlo Colonna assisteva i congiunti e affermò che il cadavere era appartenuto a una donna fornita di mente e di giudizio. Si poteva perciò legittimamente sostenere che se avesse dovuto decidere sulla assegnazione dei suoi beni, l'avrebbe fatto seguendo la logica, la coscienza, il diritto. Avrebbe escluso ogni attribuzione dovuta a un ritrovamento casuale. Come tesi secondaria, don Carlo Colonna aggiunse che, spenta la volontà della defunta, erano stati i suoi parenti che le avevano messo addosso gli oggetti preziosi. Il gesto non aveva carattere di obbligo e poteva quindi considerarsi un dono. Scomparsa la beneficiaria del dono, il dono tornava di diritto al donante. Don Carlo Colonna parlò per circa 2 ore. Il presidente rideva con una risata clamorosa, infantile, e incitava l'amico a continuare. «Avversario dell'avvocato Colonna», riprese il giudice Maselli, «era don Giacinto Ardente, il quale incominciò così: "Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Sei polvere e in polvere tornerai. Religione e filosofia, illustre magistrato, affermano l'insensibile materialità del cadavere. Non scente volontà, dunque, determinò il movimento degli oggetti. Democrito, che il mondo a caso pone, per dirla con il divino poeta, avrebbe attribuito alla cieca forza degli elementi il misterioso viaggio degli aurei ornamenti. Sempre per rimanere nella sublime compagnia dell'altissimo poeta, che cosa dice, illustre magistrato, il Ghibellin Fuggiasco a proposito del cadavere di Re Manfredi sottratto alla guardia della grave mora? Orlo batte la pioggia e muove il vento». E anche il cadavere, oggetto di questa delicata controversia, illustre magistrato, fu mosso unicamente dalla forza degli elementi. E illustre magistrato, solo il vento fu legittimo esecutore testamentario.
Emanuele De Martis rideva. Il dottor Bulgarella si fregava le mani e guardava l'amico con gli occhi sprezzanti allegria dietro le lenti. Il giudice Maselli concluse lento, sornione. Valore degli oggetti? 150 lire. Ripresero lentamente la strada. Il dottor Bulgarella disse: andrebbe riparato il cimitero.
Per la salute degli abitanti, io dico.
Morutri è comune autonomo e dovrebbe provvedere da sé, fece Maselli. O dovrebbe provvedere il barone di Morutri.
Esiste ancora il barone di Morutri? Chiese il presidente.
Dico per scherzo, rispose il giudice Maselli. Il barone di Morutri è don Enrico Cannavale, proprietario del feudo del Sacramento. Durante le elezioni ha tentato di fare qualche cosa, ma i muratori mandati da Calena hanno fatto il muro di cinta senza fondamenta e alla prima pioggia i cadaveri hanno ripreso il viaggio.
Poi, in ogni modo, aggiunse, la frana è causata dallo scolo delle acque della tenuta.
Guardate laggiù, quel punto dove adesso batte il sole. È macchialoreto, sta rimanendo senza piante. I contadini tagliano il bosco, ma non vogliono lavorare le terre.
Credono ancora alla storia della scomunica? Chiese il presidente De Martis.
Ci credono, perché ci crede il parroco di Morutri. La cappella, che è a nord del feudo, è stata più volte colpita dai fulmini.
Il sole al tramonto illuminò di luce rossa le terre nude del sacramento e indugiò per un attimo tra i ruderi della chiesa. Il presidente si segnò e disse cupamente: miserere mei, domine.
Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.